What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Words on Streaming, il podcast più ascoltato su Omicron per 6-8, vi è offerto da Slurm. Scusate, ho sbagliato intro.
We've seen how strange things can get at night. Well, things are about to get a whole lot stranger.
Fantascientificast ed MTI presentano Words on Streaming, digressioni su film, serie e anime on demand, ad alto hype e da binge watching.
A questa nuova, nuovissima, ma che dico, vecchia e malconcia puntata di WOS, il programma che più di tutti risente del caldo durante la stagione estiva. No, seriamente, non sto scherzando, tra le finestre e le porte chiuse e i PC con le ventole a palla, io faccio più o meno la fine di un imperatore del pianeta Trisol. Mi sa che ho già fatto troppi riferimenti a Futurama dall'inizio del programma. Magari si nota che lo sto recuperando ferocemente su Prime Video. Comunque, ritornando a bomba... Sto evidentemente messo male. Dicevo, se foste evidentemente mossi a compassione dalla situazione mentale e fisica in cui sono costretto, potete aiutare la produzione di WOS, come stanno già facendo Stefano Castelvetri e Jack O'Lantern, andando a scoprire come sul mio sito web marcotaddia.net. Ma potete anche aiutare Omar e FSC andando sul sito fantascientificast.net e facendo una donazione con PayPal. Mi raccomando, questo programma sopravvive anche grazie a voi e alla sgangherata community che trovate su Telegram all'indirizzo t.me/fsccommunity. Mi raccomando, le due M in community. Ora ho già detto tutto, ma proprio tutto, tutto, tutto. Quindi alla prossima puntata, cari fantascientifichini. Ciao! Aio! Il gong in testa mi ha fatto un pelo rinsavire. Dimenticavo il contenuto fantascientifico della puntata di Woz che stavate così tanto aspettando, e visto che il gong è già suonato, ora sono libero di farvi tutti gli spoiler del mondo. Inizio subito parlandovi di un argomento extra filmico o telefilmico. Infatti mi sono scaduti 2 mesi di prova gratuita di Stadia e voglio condividere con voi il mio pensiero più completo a riguardo. Ero già stato descrittivamente entusiasta del servizio in altre puntate per la semplicità e giocabilità del sistema sviluppato da Google, ovviamente a patto di avere una connessione stabile di circa 15 mbps, si può usare questo servizio di gioco in streaming con una relativa qualità. Per un giocatore occasionale come me è una vera e propria manna dal cielo. Paradossalmente, con un Raspberry 4 collegato ad un TV e un controller USB si può avere un sistema multimediale completo e di qualità che spazia dalla visione di film e serie al gaming in un solo sistema a bassissimo costo, attorno ai 100 euro, che per noi smanettoni è una cosa surreale ripensando a tipo 10 anni fa. Ancora più semplice se poi si decide di usare la Chromecast Ultra collegata al TV e il controller wireless di Google, ma non è cosa da smanettoni quella e perde un po' il suo fascino. La giocabilità dei giochi poi è impressionante, non soffrendo praticamente mai di lag. In questi 2 mesi ho finito Jilt, Turing Test, Little Nightmares e Super Hot. Scusate, mi ero incantato. Tutti questi giochi sono compresi assieme ad un parco titoli che finalmente sta aumentando nel servizio Pro a circa 10 euro al mese. Vi consiglio vivamente di provare per 2 mesi questo sistema per farvi un'idea, e secondo me ne rimarrete sorpresi e ci pensereste bene per fare un abbonamento successivo. Purtroppo, se potessi importarvi il mio catalogo di Steam sarebbe praticamente l'Olimpo del videogioco, ma forse è ancora presto per pretendere tanto. Conclusa questa digressione videoludica, vediamo di tornare a parlare di cosa potete guardarvi sui servizi più noti di streaming, ma prima un breve intermezzo musicale con un po' di K-pop, le Twice con TT. sentire questa canzone coreana perché ora vi voglio parlare di una produzione storico fantasy horror sudcoreana. Quindi preparatevi a sentire cosa ne penso di Kingdom. La prima cosa che si può dire su Kingdom è spettacolo. Sì, sì, davvero, a me è piaciuto molto le ambientazioni feudali asiatiche, realizzazione made in Corea del Sud, mi ha affascinato particolarmente. Fra l'altro questo è un genere molto particolare della TV perché è un'opera in costume che va a riscrivere o ad interagire con fatti storici reali e ti cala in un mondo particolare a te ignoto o che ti eri immaginato nelle tue letture. A proposito di letture, apro una parentesi segnalandovi alcuni libri che a me piacciono molto di questo genere. L'Impero dei Draghi e lo Scudo di Talos di Valerio Massimo Manfredi, che non ha certo bisogno di presentazioni, poi Le Pietre della Luna di Marco Buticchi e Ilium di Dan Simmons. Vi ho aperto questa parentesi per farvi notare come sia un genere molto fortunato in termini librari e magari potremmo vedere qualcosa degnamente trasposto in serie TV, non certamente film. Ritornando a Kingdom, mi sono subito trovato molto coinvolto nella visione per il mistero, i tempi di narrazione, l'avventura e le lotte di potere, che in realtà sono tutto quello che regge in piedi le due stagioni finora realizzate e con un'apertura sulla terza. In effetti una terza stagione sarebbe forse di troppo, ma si sono lasciati aperti lo spiraglio comunque. Ho trovato però estremamente ben confezionate queste prime due stagioni, anche e soprattutto con la gestione dell'avventura da diversi punti di vista che danno allo spettatore una visione d'insieme, evitando di mettere in primo piano solo certi personaggi. Ma passiamo alla storia e al perché saltano fuori questi non morti che impazzano per il Gyeongsang, spero di averlo pronunciato bene. Tutto nasce per una lotta di potere interna alla casa del vecchio re coreano che senza eredi diretti ma solo con un principe ereditario di umili origini, tanto per chiarire, è nato da una scappatella del padre con una cortigiana, si trova monopolizzato da una forte famiglia in ascesa e con un grande smania di potere che è riuscita a far sposare il re con la loro figlia e che ora è incinta di un erede reale. Ovviamente la sfiga, visto che ci vede benissimo, si mette in mezzo e fa morire il re, ma a questo punto, colpo di scena, si usa una pianta che lo riporta in vita in stato di zombie, che ovviamente però lo porta a nutrirsi di carne umana bella fresca, nulla di più. Poteva finire tutto lì, in due secondi, con il re che viene lasciato morire dopo la nascita del primogenito, che doveva essere assolutamente un maschio. Ma le cose si complicano quando il medico che ha fatto risorgere il re ritorna al suo villaggio con il discepolo morto a causa appunto del re. Uno dei malati, vista la forte carenza di cibo nell'area, decide di cucinare questo morto per tutti i malati. Questo dà origine a una mutazione della malattia del re, facendo morire subito tutti quelli che hanno mangiato la zuppa e trasformandoli in voracissimi zombie in stile World War Z. Il principe ereditario, per sfuggire ad una congiura contro di lui e scoprire che sta succedendo al re, si dirige quindi in questo villaggio sperduto. Mi fermo qui sulla trama per non rovinare troppo i colpi di scena che ci stanno tutti, ma che non sono così inattesi come ci si poteva immaginare. L'unico veramente degno di nota è che gli zombie rispondono al calore in maniera differente da altre opere di questo genere. La recitazione non è male e assieme alla fotografia e ai costumi ti coinvolge parecchio portandoti proprio in quel mondo. Da dire che però certi costumi a volte sembrano troppo belli per le persone che li indossano. Questo Kingdom, disponibile in esclusiva su Netflix, è l'ennesima prova che il cinema coreano sta dando segni di vita belli forti, mentre il nostro è bloccato ancora alle operette anni 90, che tra Luna Nera e Curon, disponibili sempre su Netflix, stanno facendo vedere i limiti di attori e sceneggiatori che a quanto pare si faticano a trovare davvero. Stoppo sul nascere questa mia critica alle produzioni italiane per non sparare sempre su uno che caga, perché non voglio essere sempre negativo e io, se critico, è perché ci credo fortemente nel nostro cinema e vorrei che ritrovasse la via. Intanto però vi lascio ad un po' di musica con Limbo di Daddy Yankee. You know? You know?
Cintura, rodilla, al piso, vai, pasa el limbo.
Nos fuimos fuera.
Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, vai, pasa el limbo.
Limbo
está como pa' rumbear, pa' pasarla caliente.
Masivo.
Toda mi
cintura, rodilla al piso, vai, pasa.
Questa canzone andiamo a parlare di un film del 2013 disponibile su Prime Video dal titolo The Machine. Un film con Toby Stephens, famoso principalmente per Black Sails e Lost in Space, nella parte di uno scienziato che lavora sull'intelligenza artificiale e che per il momento è riuscito ad usarla per interfacciare malamente la mente umana di militari morti, riportandoli così parzialmente in vita. Nella sua ricerca di nuove menti che lo aiutino a migliorare la sua AI, trova una giovane ricercatrice interpretata da Katie Lotz, nota per essere la Canary delle serie TV della Warner DC, che però viene assassinata poiché stava scoprendo troppe cose sulle finalità di quelle ricerche militari. Ma chi lo avrebbe mai detto, sono militari. La sua mente viene però riversata in un androide con i suoi ritrovati in fatto di intelligenza artificiale e a quel punto scatta il casino. A differenza delle altre prove, questo androide prende coscienza di sé e si affeziona particolarmente al nostro dottore. Inutile dire che ci stiamo preparando alle macchine ribelli. Film guardabile anche se dialoghi e fotografia lasciano un po' a desiderare. L'intento è però interessante e offre diversi spunti di riflessione che malamente vengono però approfonditi dalla trama. Le interpretazioni lasciano il tempo che trovano, ma con personaggi bidimensionali c'è poco da fare, anche perché entrambi gli attori hanno dimostrato successivamente di avere del potenziale. Reputo poi il finale troppo sbrigativo e facilone, con una suddivisione buoni e cattivi troppo e inutilmente netta e marcata, per poi affogare le speranze di un lieto fine buttandolo in un baratro di asetticità emozionale, a mio avviso non necessaria. Questo The Machine, oltre che compreso nel catalogo Amazon, è anche disponibile per acquisto e noleggio su Rakuten, Google, TeamVision e Chili. Non è ancora giunto il momento di un po' di musica perché qui in attesa c'è pronto pronto The Anomaly, un film del 2014 presente a catalogo Netflix. Interessante idea, non proprio innovativa, ma degna di nota. Un ex militare con problemi post-traumatici è andato a farsi curare da un eminente dottore. La cosa però è più contorta, infatti il protagonista Ryan si risveglia nel retro di un furgone e oltre ad essere insieme ad un bambino legato che lo implora di essere liberato, nota che sono passate diverse settimane da quando ricordava. Lui libera il bambino, ma quando viene visto da quest'ultimo, il bambino fugge perché lo identifica come il suo rapitore. Ryan non capisce bene la situazione e dopo poco cade svenuto. Al successivo risveglio si trova a divertirsi con una prostituta. Anche in questo caso Ryan nota di essere nel futuro rispetto a prima e lentamente inizia a mettere assieme i pezzi. Quello che sta succedendo è che il suo dottore ha preso il controllo del suo corpo e sta vivendo al posto suo per organizzare un piano di distruzione e controllo del mondo. Il problema di controllo del suo corpo che lo libera dall'inattività è dovuto al posizionamento di un satellite in orbita troppo alta che subisce quindi interferenze dalle eruzioni solari. Ora, la mia mente tecnico-scientifica non può esimersi dal ricordare che se fosse un solo satellite che copre un posto limitato, l'orbita sarebbe solo e soltanto una, quella geostazionaria. Ma visto che si muovono tra Europa e USA, o si va a riposizionare i satelliti ogni volta, o ne serve più di uno per avere una continua copertura. In entrambi i casi, la motivazione principale dell'anomalia va a decadere. Tralasciando ovviamente questo problema, però ci troviamo di fronte a un film interessante con un buon svolgimento e più che godibile per una visione leggera che però lascia un po' di mistero. Un film quindi da cui non aspettarsi troppo da nessun punto di vista, ma che non ha nemmeno note così negative che ne farebbero rimpiangere la visione. Probabilmente se il budget avesse permesso di curarlo maggiormente sotto il profilo dei dialoghi, trama e coerenza interna, sarebbe probabilmente venuto fuori un prodotto molto soddisfacente, però non sempre il problema sono i soldi. Per concludere ricordo che The Anomaly è disponibile a catalogo Netflix e a noleggio e acquisto su Rakuten, TeamVision, Chili, Google e Apple. Ora però lasciamoci andare ad una canzone country trashona di qualche anno fa, Big Enough di Kieran Cullinan.
I've lived in lonely cities, I've crossed deserts on camelback, and I've filled the halls of folklore with things I'd rather we forget. I could sweep you off the streets, so seeing this is goddamn tough. But this town might be big enough.
See, I reckon what you're saying, but this does run every course. I roam without my boots on, I raced without my horse. Then I ate my horse's meat straight from my horse's bones. 'Cause this dog must roam alone.
Everybody! Australia to America and Russia and China, all of Asia. Let me hear Europe and Great Britain. Oh, Canada in Croatia and Serbia, Kenya, get it, India. It's serious, it's serious.
Siamo giunti ad un momento particolare della puntata, dedicato a due film presenti su Amazon e realizzati con budget certamente non alto, anzi proprio basso. Ho intenzione di parlarvi di The Man from Earth del 2007 e L'immensità della notte del 2019. In questa parte della puntata ho deciso di farvi un mischione di questi due film perché hanno molte caratteristiche in comune e sono di quella stessa nicchia di fantascienza low budget che tanto mi piace. Mi riferisco chiaramente a quei prodotti in stile The Twilight Zone o Oltre i Limiti che basano e focalizzano tutto sulla narrazione e l'immersione dello spettatore nella storia. Sono vera e propria metanarrativa fantascientifica che lentamente, senza rendersene conto, trascina lo spettatore in uno stato d'ansia e affanno. E il finale è come un vero e proprio schiaffo. Ma non come quelli di Black Mirror, molto più dolce, ma comunque deciso. Un vero e proprio tuffo al cuore. Sono film che definisco sicuramente impropriamente di metanarrativa in cui il racconto è esso stesso un racconto dalle parole di altri. Quindi sono lenti e prolissi con tempi morti e brusche accelerazioni. Il rischio con questi prodotti è di sbagliare il giusto mix e quindi per gli dèi far uscire fuori qualcosa di inguardabile e orrendo. Ma non sono questi i casi, anzi per me sono delle perle nascoste che solo nel giusto stato d'animo possono essere comprese appieno. I film sono in tutto e per tutto mediocri, eccetto per quattro cose: regia e fotografia, più che sufficienti, e intreccio e pathos molto azzeccate. Non vi parlerò quindi delle interpretazioni, di cui posso solo menzionare la presenza del dottor Phlox di Star Trek Enterprise in Man from Earth, e non vi parlerò neanche delle musiche, ma vi consiglierò di ascoltarli, se potete, in lingua originale, perché gran parte della magia è proprio lì, in quei tempi di narrazione e in quelle voci. The Vast of Night ha una trama molto semplice e un'ambientazione in pieno stile da amante di storie di alieni come Roswell nel New Mexico. Gli anni sono proprio quelli, fra l'altro, i 50, e i luoghi pure. Siamo a Cayuga, in una calda serata durante un'importante partita di basket studentesco. Una giovane centralinista in una città temporaneamente deserta riceve una misteriosa chiamata che si interrompe lasciando una statica strana mai sentita prima. Chiama quindi il suo amico DJ, in onda la radio locale proprio in quel momento, e decidono di sparare nell'etere quel suono. Ecco che arriva una chiamata da un ex militare che decidono prontamente di mettere in onda, e questo inizia a raccontare una storia sempre più incredibile finché la stazione radio, e quella solo, riceve un improvviso blackout, un crescendo di brividi lungo la pelle che sfocia, ahimè, in un finale che, visto il budget, rompe la magia mettendoti su schermo qualcosa che era meglio lasciare nell'ombra. The Man from Earth è invece qualcosa di inusuale e inizia con un professore che sta impacchettando le sue cose per lasciare casa sua e il suo lavoro di docente. John Oldman, ricordatevi questo vecchio uomo, viene poi raggiunto dai suoi ex colleghi che lo vogliono convincere a rimanere. Ne nasce quindi una lunga discussione attorno a un tavolo in cui vengono notati strani oggetti, come un quadro ignoto di Van Gogh, ed alcune strane coincidenze che sollevano dubbi e domande, finché non parte la storia che il buon Oldman introduce come ipotesi. E se un uomo di Cro-Magnon fosse vissuto per migliaia di anni fino ai giorni nostri, attraversando tutti i periodi della storia umana? Una considerazione che toglie il fiato all'ascolto del racconto che ne segue, con un finale che abilmente lascia tutto in sospeso nella testa dello spettatore. Questa è l'ultima storia di Jerome Bixby, completata negli ultimi mesi di vita dopo essere stata iniziata ben 30 anni prima. Bixby era uno scrittore di fantascienza che a noi fan di Star Trek soundtrack ha regalato trame e storie che ancora oggi, a distanza di 50 anni, sono considerate tra le migliori di sempre, come Specchio Specchio, Requiem con Matusalemme, La Forza dell'Odio e Con Qualsiasi Nome. Ora non dovete fare altro che sedervi, spegnere le luci e selezionare la visione di questi due film. Vi ricordo che Man From Earth, oltre che su Amazon, è disponibile ad acquisto e noleggio su Chili, mentre The Vast of Night è una produzione Amazon ed è disponibile solo nel catalogo Prime. Ora ci stiamo avvicinando al gran finale, quindi prepariamoci con qualcosa di tamaro in stile Tokyo Drift dei Teriyaki Boys.
まみれこの街の演奏玉たまま一度ついておいで世界中魅了するほどに豪華なジャパン一番ジャンプランさうちらの出番テリヤキボーイズ in the place to be 見せてやろうリスナル VIP
Many many diamonds dangling Bag full of money we strangling Hate me, fry me, bake me, try me All the above cause you can't get in I don't want no problem Because me professional Make you shake your ketsu Thank you Haters take it personal
Like a Canada type That's all now Talk on Let's go Knock knock Chim up money Let's go Hot sun Shiki chima Ozu Let's go Let's go To hirugu love Love color Let's go
Let's go
21 go Chanai Nigo New dance Sore Matashi Pinpoint
I want
という間吹き飛ばすノイズ満身してますんでゲットーペンのガズも増えてますベーシックはサプライズでマジ毎日が危ないぜ忍者風賢者風だけど芸者ベイクの惑星からのシャー
You see me in the parking lot 7-11 is the spot Bikes with wings and shiny things And lions, tigers, bears, oh my ride We furious and fast Supersonic like JJ Fatten We rock till the wheels are flat Can't beat that with a baseball bat
Like a cool monkey が飛ぶさ待てもいいぜ即歳よインターセプターして国際的犯罪は犯罪ほらハンザーファレルがボムポストをどっ出す今夜の Four Boys from Far East Coast どうせ最後
は私のゴースト
It's
gotta be the shoes, gotta be the furs That's why ladies choose me All up in the news cause we so cute That's why we so huge I like you good girls know how I feel Daily spec I keep saying real Not a China man cause I ain't from China man I am Japan man
You see Nigo coming out of the black pants as a lot You wonder where he get that kind of money Don't worry about it
Eccoci qui, belli carichi e fracassoni, per parlare di una produzione esclusiva di Netflix ideato da Steve Carell e Greg Daniels, noti per l'irriverente The Office. Eccomi pronto a parlare di, sì, proprio lui, Space Force! Bisogna dirlo subito senza remore, è un prodotto che non raggiunge minimamente The Office, ma che non sfigura per nulla, pensando poi che tutto è nato da un tweet di Trump, in cui chiedeva la realizzazione di una nuova forza militare per le battaglie del futuro, localizzate nello spazio. Inutile sottolineare che sia una satira pesante anti-Trump, che poi ha davvero però creato la Space Force, rubando pure il simbolo a Star Trek. Chissà se la Paramount e la CBS gli faranno causa prima o poi. Ma in soldoni questa satira, ignoranza e chi più ne ha più ne metta, come prende forma in questo prodotto parodistico? Beh, speravo qualcosa di più. Non ne sono stato deluso, ma non è fantascienza in senso stretto e non fa ridere quanto speravo. Anzi, per assurdo, cercando di essere così parodistico ma volendo comunque dare una morale, risulta più reale della realtà degli USA degli ultimi 4 anni di Trump. No, non scherzo, più di un'occasione il generale impersonato da Steve Carell, mamma mia perché non mi ricordo i nomi nemmeno quando butto giù i testi per la puntata, risulta comunque di uno spessore e di un equilibrio incredibile, facendo vedere di valere molto più di quello che lo spettatore può aver pensato fino a quel momento. Ma prima di parlare ancora del generale, vediamo le altre cose di questa serie. La scienza è stupidamente grossolana e si vedono cose assurde e impensabili che però fanno ridere da morire. La scimmia spaziale e i cinesi sono soprattutto proprio. Chiaramente non va presa sul serio dal punto di vista scientifico, anche se a tratti non è che vada così lontano dalla realtà. Ma ogni singolo episodio è una perla satirica, qualcosa di specifico, le commissioni del Senato, le commesse ad aziende private, i test degli astronauti, le battaglie con l'aviazione, il rapporto con i social media e così via. La fantascienza quindi è soltanto uno sfondo alle trame, non una vera ambientazione, ma a tratti, va detto, risulta pesante e certi personaggi stentano a prendere una forma ben precisa o risultano particolarmente stereotipati ed inutili, ma tutti i personaggi che appaiono nel complesso sembrano dei cazzoni, ma hanno una cosa in comune: quando veramente serve non lo sono nemmeno un po'. Dove questo appare più evidente è nel rapporto tra il generale e gli altri generali durante le riunioni a Washington. Tutti e cinque si prendono in giro e offendo proponendo piani assurdi e distruttivi, ma poi quando ad un certo punto il portavoce del presidente, il presidente non si vede o sente mai direttamente, dà l'ordine di attaccare senza trattenersi, tutti di botto si fanno seri, sbiancano, si dissociano o fanno trasparire la loro perplessità in un gesto del genere così estremo. Tutto questo fa apparire il vero coglione, quello fuori campo, e serve per dire che questa serie ha centrato perfettamente il punto di dove voleva arrivare, senza se e senza ma. Una frecciata precisa e potente che esplode al contatto con l'obiettivo, il presidente in carica degli Stati Uniti d'America. Peccato però che questo non coincida con le aspettative dello spettatore, che voleva ridere e svagarsi molto di più, e anche se il cast è buono, con numerosi attori comici, risulta non decollare e ti lascia un po' un amaro in bocca. Rimane però una speranza per la seconda stagione, che si spera arrivi in fretta. Quindi, se volete qualcosa che vi faccia vedere uno spaccato degli USA attuali, ma in versione semicomica, non potete perdervi questo Space Force, diciamo fantascientifico, di Netflix. Ora, dopo essere andati oltre le righe con questo Space Force, è il caso di riprendersi e rilassarsi con qualcosa di magico. A 61 anni dalla nascita e a 23 dalla morte, eccovi Israel Kamakawiwo Ole con il suo ukulele che vi dà la sua magistrale interpretazione di What a Wonderful World. What a wonderful world.
pretty in the sky are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know. And I think to myself, what a wonderful world.
Everybody gotta save theirself. Make the coolie on a pono for help the other. And when you make the coolie on a, you know, pono, it's going, it's like kind of automatic kind of. You don't need to talk the stuff going happen. And you just gotta let them, and the stuff just waiting for when you ready. And what happened?
The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you.
Anche questa volta siamo arrivati alla fine della puntata di WOS, quindi vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina. No, giusto, non siamo su YouTube, ma potete comunque trovarmi lì, nel mio canale Marco Taddia. Prima di lasciarvi, però, voglio darvi qualche consiglio di visione esterno alla fantascienza o fantasy che mi impone questa rubrica. Per farlo cerco qualcosa disponibile nei vari pacchetti di abbonamento più diffusi. Parto con una selezione di film sportivi relativi a storie vere, perché voglio spronare la vostra voglia di andare oltre i vostri limiti e fare sempre meglio. My All American, film del 2015 su Netflix. Remember the Titan del 2000 su Disney Plus, Coach Carter del 2005 su Netflix, The Greatest Game Ever Played del 2005 su Disney Plus, Moneyball del 2011 su Netflix, Glory Road del 2006 su Disney Plus, Invincible del 2006 su Disney Plus, The Rookie del 2002 ancora su Disney Plus. Avevo pensato di tagliare quanto segue, poiché era già stato da me registrato la mattina del 19 giugno, ampiamente prima del resto di questa puntata, ma ho deciso di lasciarvelo così, anche con la parte ironica, per omaggiare un campione di tutto lo sport, come è Zanardi. Nel caso non apprezziate, vi chiedo di scusarmi. Dopo questa lista voglio proseguire con un mio suggerimento di una idea di possibile produzione italiana in argomento sportivo che potrebbe interessare molto Netflix o Amazon per adempiere alle regole sul catalogo italiano. Perché non fare un film sulla storia di un campione come Alex Zanardi? Ricordatevi solo una mia piccola percentuale e citazione nei crediti del film per questo mio suggerimento. Giusto prima di chiudere, cambio genere, vi segnalo un film spagnolo su Netflix del 2018 che parla di matematica applicata ai rapporti interpersonali, Le leggi della termodinamica. In ultimo butto dentro un film polacco, sempre su Netflix, del 2019 che parla di una partita a scacchi durante la crisi di Cuba, The Coldest Game. E così siamo proprio arrivati alla fine. Grazie a tutti voi, cari fantascientifichini, a Noemi per la sua voce da intermezzo e ad Omar che continua a oppare le mie puntate. Alla prossima! Ciao!
Words on Streaming è una rubrica a periodica ospitata da Fantascientificast e realizzata in ogni sua parte da Marco Taddia. Potete trovare Marco sui principali social network cercando Marco Taddia, tutto attaccato, sul canale Telegram MTI e sul sito marcotaddia.net, dove potete anche sostenere il progetto con una donazione.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean, all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.